Modem.
I muratori dicono che i muri, prima di crollare, qualche segnale lo danno sempre. Anche se hai l'impressione che siano caduti all'improvviso, qualche crepa, qualche cedimento strutturale c'è stato. E non fa eccezione il muro di Berlino. Buongiorno a Marcello Fusetti, ben ritrovati, buona settimana. Quel muro di cui quest'anno si celebra il ventennale dalla caduta perse la sua prima pietra là dove le pietre erano sostituite da filo spinato e rete di ferro. La prima pietra che uscì da quel muro, così la definì l'ex cancelliere tedesco Helmut Kohl, venne rimossa il 19 di agosto a Sopron, in Ungheria, sul confine con l'Austria. Alle 14:57 di quel giorno la polizia ungherese solleva le barriere. Centinaia di tedeschi dell'est arrivati a Sopron per partecipare a un picnic paneuropeo organizzato dall'opposizione ungherese mettono piede in Austria. È il primo strappo apparente nella cortina di ferro. Porterà al crollo del muro di Berlino e del blocco comunista. A Mosca c'è Mikhail Gorbaciov. Ha lanciato i suoi cambiamenti, la sua trasparenza e lascia fare. Lascia che le sue riforme entrino piano piano nei paesi del blocco. Gorbaciov sa, o perlomeno intuisce, che arriveranno comunque anche dove i poteri, avrebbe detto De André, sono ammucchiati in discesa a difesa della loro celebrazione, come in Germania dell'Est, dove non le vogliono queste riforme, fanno finta che non esistano, ma le riforme sono iniziate. In Ungheria, paese dal quale partiamo oggi con un secondo reportage che ci avvicina alla celebrazione della caduta del muro, è da mesi che il potere ha deciso di allontanarsi progressivamente da Mosca. Diverse cose stanno cambiando e tutti lo sanno, in Ungheria come in Germania dell'Est. E proprio dalla Germania dell'Est, in molti in quei mesi si sono spostati in vacanza in Ungheria. Aspettano qualcosa, aspettano il momento buono per passare di là. E quel momento arriva con quel picnic paneuropeo. Un picnic che è solo il culmine di qualcosa che era in moto da tempo e che continuerà a muoversi ancora, e in modo molto forte. E proprio questo movimento lo ritroviamo in questo reportage familiare firmato da Manjula Bhatia. Il muro e l'Ungheria di ieri, oggi e domani. Buon ascolto.
Il primo colpo d'ariete che porterà nel 1989 alla dissoluzione degli stati comunisti satelliti del grande impero sovietico viene inferto in Ungheria. Il paese, che aveva pagato con il sangue un tentativo di rivolta nel 1956, negli anni 80 imbocca, primo fra tutti i regimi dell'est europeo, la strada di una timida apertura. Un primato che oggi la Repubblica Magiara sembra aver smarrito, segnata com'è dall'instabilità politica e da una crisi economica che ha portato quello che era il paese più ricco della nuova Europa sull'orlo della bancarotta. Come ricorda l'89 e cosa è diventata l'Ungheria a 20 anni dalla fine del comunismo? Ci aiuterà a capirlo la famiglia Novak, che mi accoglie in un antico palazzo in un elegante quartiere di Budapest.
Buonasera.
Buonasera.
Katalin Kismartoni.
Piacere.
Prego, si accomodi. Abbiamo preparato un po' di materiali.
Benissimo.
Come l'ultimo respiro del comunismo in conserva. Non mi ricordavo neanche dell'esistenza di questo ricordo, di questo oggetto, un po' i giornali di allora. Poi abbiamo trovato quei due numeri. L'ultimo sotto il titolo con questo slogan "Tutti i proletari del mondo unitevi" è il primo numero senza questo sottotitolo sull'organo del partito, del POSU di allora.
Kati Kismartoni, cinquantenne insegnante di italiano all'università, con il marito Imre Novak, ispettore scolastico, e il figlio Janos, liceale diciottenne, mi fanno accomodare in salotto, attorno a un tavolino imbandito di dolcetti, cimeli del comunismo e spillette dei partiti che parteciparono alle prime elezioni libere. Hanno invitato per l'occasione un amico, Laszlo Ersi, storico dell'Istituto per gli Studi sul 56, che ha perso il padre in quella tragica rivolta. Per comprendere l'Ungheria democratica di oggi, mi dice Imre, è necessario fare un passo indietro negli anni di Janos Kadar, il despota che aveva tentato di dare un volto umano alla restaurazione filorussa.
In serenzi, se fai il ben volto, mert
Az ismeretség körömben.
Nel giro degli amici che frequentavo allora c'erano intellettuali e scrittori che fin dagli anni 70 osavano dire apertamente che Kadar era un traditore, che era responsabile della morte di decine di dissidenti. In seguito, negli anni 80, cominciarono a circolare i Samizdat. Erano scritti politici sulla mancanza di democrazia, sugli avvenimenti del 56, sulla società, sulle menzogne del partito. Venivano distribuiti clandestinamente tra gli amici. Non era difficile entrare in possesso di queste pubblicazioni, ma da lì nessuno di noi poteva immaginare il cambiamento radicale che poi si è verificato.
Kati ricorda le strategie usate nell'insegnamento della storia a scuola per sviare la censura.
All'ultimo anno, quando, non so, nella storia universale, nella storia d'Ungheria, siamo arrivati agli eventi più vicini in tempo, io ho raccontato le memorie dei vari familiari, di mio padre, nonno, l'altro nonno. Io ho potuto solo raccontare le memorie personali senza avere paura. Si doveva rispettare un certo limite. Non avrei potuto chiedere ai ragazzi di partecipare alle manifestazioni di questo dissenso democratico. Cioè non potevo organizzare i ragazzi, gli studenti, però potevo parlare liberamente.
Olyan határokig, hogy a hatalmas szovjet hadsereg volt itt.
I limiti erano posti dal potere che controllava tutte le pubblicazioni e noi stessi sapevamo che cosa poteva uscire e che cosa no. Leggevamo poi i testi pagati dal congresso statunitense, ascoltavamo la radio di Monaco e la BBC che avevano programmi in ungherese. Insomma, volendo, ci si poteva informare, si potevano fare confronti con la propaganda del partito. Restavano però dei dubbi. Mio padre, per esempio, era una persona piuttosto informata, ma quando sentì parlare per la prima volta del campo di lavori forzati di Recs, non voleva crederci. Questa era la tecnica del potere, ripetere di continuo le menzogne fino a renderle credibili. E finivi a Recs perché eri dissidente, perché non appartenevi alla classe operaia o contadina, ma anche per banalità, che risultavano quasi comiche. Per esempio c'era finito un annunciatore radiofonico che nelle previsioni meteo aveva parlato di turbolenze e temporali in arrivo da est, proprio mentre in quei giorni c'erano movimenti di truppe sovietiche ai confini orientali.
Gli
anni Ottanta sono stati comunque anni di relativa libertà, anche se un po' schizofrenici. In certi luoghi, come le università, potevi discutere liberamente, ma le stesse discussioni non potevi farle, per esempio, in birreria. Finivi sicuramente in prigione. Era quella che chiamavamo scissione mentale del potere.
Già nel 1988 si moltiplicano i segnali di una spinta ulteriore nel processo di apertura. Il dittatore Kadar è costretto alle dimissioni e viene fondato il primo partito indipendente, l'Alleanza dei Liberi Democratici, nel quale militavano i coniugi Novak.
È stato qualcosa di inatteso. Mi meravigliavo ogni sera che si è formato o si è trasformato in partito questo o quell'altro movimento. Ma questa trasformazione, cioè questo passo, questo progresso verso un pluripartitismo, mi sorprendeva ogni sera quando ho aperto i giornali oppure ho visto un TG.
Ecco, è bomba.
Le dimissioni di Kadar diedero qualcosa in più alla fiducia della gente, ma non furono il punto di svolta. Il vero momento di rottura fu la riabilitazione della rivolta del 1956 da parte del nuovo governo. Le autorità autorizzarono quindi la esumazione dei resti di Imre Noige e la celebrazione di un funerale ufficiale per il leader della fallita rivoluzione democratica, portato al patibolo nel 1958 e anonimamente seppellito in un cimitero della capitale.
I funerali postumi di Imre Noye si celebrano il 16 giugno, il giorno che più di ogni altro segnerà l'89 ungherese. Oltre 200.000 persone trovano il coraggio di confluire verso la centrale Piazza degli Eroi. Kati mi ci accompagna, con noi c'è anche una sua amica italiana, Maria Rosaria Scigliitano, all'epoca giovane e involontaria testimone di quelle cruciali esequie.
Ero venuta ad assistere ai funerali e alla riabilitazione di Imre Noye con degli amici stranieri, eravamo tutti stranieri, borsisti, alcuni lettori di spagnolo, di italiano, francesi. In pratica si andava ad assistere a un evento, non sapevamo bene che cosa stesse accadendo, vedevamo soltanto un fiume di persone che si riversava fuori dalla metropolitana lungo il viale Andrassy e che procedeva con un certo silenzio verso questa piazza enorme. Non si sapeva che cosa avremmo assistito, si sapeva però che avremmo preso parte a qualcosa di molto importante nella storia di questo paese e non solo di questo paese. Beh, avevano organizzato un grandissimo palco con dei megaschermi che praticamente copriva il colonnato del Museo di Belle Arti, lasciando scoperta la piazza con la colonna centrale, con i condottieri insomma d'Ungheria, lasciando scoperto il Palazzo delle Esposizioni e come sfondo a questa enorme folla che si era siepata, ma anche tutti i viali afferenti, anche alle spalle del colonnato della piazza. C'era tantissima gente, c'era veramente tanta gente, ma dominava questo silenzio. Si parlava ma non si discuteva, ecco.
Ma un altro evento darà al 1989 il ritmo vorticoso che porterà alla repentina dissoluzione degli stati comunisti minori, l'esodo di Sopron. In effetti il primo sbrecciamento ai mattoni del muro di Berlino avvenne lontano dalla Germania dell'Est, avvenne in Ungheria con la fuga in massa di centinaia di tedeschi orientali verso l'Austria. Esodo da una prigione continentale reso possibile a partire d'agosto dalla inattesa decisione del governo magiaro di aprire la frontiera nella regione alpina fra Sopron e Eisenstadt. Tanti tedeschi dell'est, ma anche gli ungheresi, approfittarono dello squarcio aperto per la prima volta nella cortina di ferro. Kati ricorda com'era difficile prima di allora uscire dall'Ungheria.
Avevamo due passaporti rilasciati regolarmente dall'autorità ungherese, comunque dal Ministero degli Interni, ma non bastavano i passaporti validi, si doveva chiedere il permesso per ogni singola uscita. Allora avevamo il passaporto rosso per andare nei paesi satellitari e il blu per andare all'occidente, nei paesi occidentali, ma per andare in un paese occidentale serviva anche il permesso speciale e avevamo una certa assegnazione da parte dello Stato, che vuol dire che per un certo valore potevamo comprare la valuta del paese dove andavamo e poi dopo si poteva chiedere il visto del paese.
Il visto veniva spesso rifiutato dalle autorità?
Molto spesso veniva rifiutato se qualcuno aveva un dissidente in famiglia oppure se qualcuno della famiglia è andato a vivere in un paese occidentale.
E oggi viaggiate di più, oggi che si può viaggiare con libertà?
Fino all'avvenire della crisi globale viaggiavamo molto di più, non c'è paragone.
Siamo di nuovo nel salotto di casa Novak. I coniugi ungheresi mi mostrano i giornali dell'89 che hanno gelosamente conservato. Sono edizioni di ottobre, mese in cui gli eventi accelerano, culminando, il giorno 23, nella proclamazione della Repubblica Indipendente di Ungheria, non più popolare ma fondata sul diritto e sui valori della democrazia borghese e del socialismo democratico. Una nuova repubblica fondata a 33 anni esatti dalla insurrezione del 56.
Questo titolo molto, molto più piccolo sotto dice: il governo è al suo posto. Al suo posto, Ermondo me li sono di Imre
Lerner.
Il governo è al suo posto, riferisce al discorso di Noye Imre del 56, quando ha annunciato alla radio che il governo è al suo posto prima dell'arrivo dei carri armati sovietici. Sì.
Imre ricorda quel nuovo inizio come se fosse oggi, mentre Laszlo già ne intravedeva le ombre.
Iscolában dolgoztam, és az egyik osztályjal elmentem.
Ero felice. Il cielo era terso, gli uccellini cantavano. Quel giorno ero a scuola. Una nostra classe era andata ad assistere alla dichiarazione di indipendenza. Volevamo che i giovani serbassero la memoria di quel momento nel quale finalmente prevaleva un clima di unità della nazione. Eravamo certi che si trattasse di un punto di non ritorno e che la transizione sarebbe stata pacifica. Mi ricordo però che quel giorno c'erano molti esponenti della nomenclatura comunista che in seguito si sarebbero riciclati nell'economia conservando importanti posizioni di potere.
Non mi piacque il fatto che a proclamare la nuova repubblica fosse Szűrös Mátyás, uno dei comunisti meno simpatici. Era stato ambasciatore a Mosca, era uno dei più rigidi tra gli esponenti del partito. Così non sono andato alla cerimonia. Incontrai mia cognata che ci stava andando con il figlio in carrozzina, ma mi rifiutai di accompagnarli. Non potevo accettare che il protagonista fosse proprio Szűrös, lui, che non c'entrava niente con la libertà.
Nella primavera del 1990 si tengono finalmente le elezioni parlamentari, di fatto le prime elezioni libere della storia ungherese. Furono vinte dal Forum Democratico, formazione di centrodestra dai forti accenti cristiani, e da allora si sono susseguite ben 6 diverse coalizioni di governo, dominate ora dalla destra del Fidesz, ora dagli ex comunisti riciclatisi in Partito Socialista. Kati ricorda con nostalgia il clima di quel primo appuntamento con la democrazia.
Ero felicissima, felicissima, c'era questo entusiasmo, tutto era facile, eravamo fiduciosi, avevamo delle prospettive, perché se è successo questo cambiamento, questa svolta, tutto è possibile, perché non ci credevamo. A partire da quel cambiamento poteva capitarci tutto, cioè dopo quella svolta, però non ci occupavamo più di tanto di questa preparazione della società. In quel momento non era decisivo, appartenevamo ad un partito, poi ci siamo allontanati chiaramente con la politica operativa, almeno noi due sicuramente, che non sono puliti, i loro politici adesso sono corrotti, come anche gli altri degli altri partiti, ugualmente corrotti. Comunque ci è rimasta questa delusione a 20 anni di distanza. C'è la delusione veramente, non per l'andamento dell'economia. Nell'ultimo periodo sento di ripetere questa frase che dovevamo dire di più alla gente, e che la svolta, la democrazia non è la ricchezza, non è automatica questa svolta nell'economia. Cioè adesso c'è la delusione.
Delusione che non sembra aver contagiato le giovani generazioni, come racconta il figlio Janos, nato dopo l'89, che il prossimo anno forse andrà all'università e intanto riscuote successi nei giovani del BKV Lör, squadra di calcio di Budapest.
Per me è un po' difficile immedesimarmi in ciò che era la vita allora, sotto un regime che invadeva ogni aspetto della vita privata. Capisco che la gente volesse un cambiamento, anche se il tutto mi sembra così astratto e lontano. Con i miei amici evito di parlare di politica, perché può creare divari, se non addirittura conflitti, e a noi questa tensione non piace.
E la politica, con le sue derive estremistiche, resta una delle grandi debolezze dell'Ungheria di oggi, insieme alle vulnerabilità di un sistema economico lanciatosi con troppa baldanza verso le lusinghe del libero mercato e con i conti irrisolti con la storia. Tutte circostanze che lasciano la famiglia Novak e gli ungheresi in genere piuttosto freddi in questo 20° anniversario dell'avvento della democrazia. Per cercare di capire perché, vado a trovare il politologo István Jármati, direttore dell'Istituto per la Transizione Democratica.
In Ungheria non ci si entusiasma molto facilmente, siamo un popolo fondamentalmente pessimista e per questo ci sono anche delle cause. Speravamo che le cose potessero andare meglio in un periodo più breve, in realtà non è stato così. Abbiamo attraversato una fase difficile e dolorosa, ci sono voluti 10 anni di transizione dopo l'89 per passare alla democrazia e anche l'adesione all'Unione Europea, contrariamente a quello che pensavamo, non è stata indolore. Sicuramente gli ungheresi vivono meglio rispetto a prima. Certo, oggi la crisi economica non perdona. Abbiamo una disoccupazione al 10%, le multinazionali arrivate qui per i bassi salari che delocalizzano verso paesi più economici. È una crisi che purtroppo viene mal gestita dalla politica e la gente lo sente. È insoddisfatta e sfiduciata, ma l'Ungheria ce la farà. Occorre soltanto un governo, non importa se di destra o di sinistra, che abbia una strategia che affronti le riforme strutturali come quelle della sanità e delle pensioni.
Un altro problema dell'Ungheria è che non è riuscita a confrontarsi con il suo passato storico e questo naturalmente ha dato largo spazio al rafforzamento dell'estrema destra. Ma se per strada lei vede le macchine con l'adesivo della Grande Ungheria, come veniva chiamata prima del 1920, ossia prima che fosse smembrata tra i paesi vicini, questo non significa che siano tutti fascisti o revisionisti, significa che il paese non ha saputo elaborare un evento storico vecchio di quasi 100 anni, quando fu punito per il suo comportamento intollerante verso le minoranze che all'epoca erano all'interno dell'impero.
Le considerazioni generali del politologo si ritrovano tutte nella esperienza quotidiana di Kati. La accompagno al lavoro, all'Università Corvinus, dove ha lezioni. Lungo la strada ci fermiamo di fronte ad una sinagoga, la più importante della capitale. Budapest ospita una comunità ebraica di 100.000 persone, la terza in Europa, che oggi si sente minacciata dal partito di estrema destra Jobbik e da fenomeni come quello della Guardia Magiara, un migliaio di militanti che vanno in giro con divise e vessilli che ricordano le croci frecciate naziste degli anni 40.
La comunità ebraica è diventata abbastanza piccola in Ungheria per le deportazioni del 44, comunque quelli che hanno sopravvissuto non sono tutti tornati in Ungheria, sono andati a vivere all'estero, molti negli USA, non soltanto in Israele.
Ma come si sentono oggi invece con lo sviluppo dell'estrema destra, con i gruppi appunto estremisti come la Guardia Magiara?
Veramente molto male. Comunque, quando alle elezioni europarlamentarie ha vinto l'estrema destra, Jobbik, quasi 8% del totale dei voti, la nonna di un'amica di mio figlio ha telefonato alla nipote piangendo che tornano gli anni della Seconda Guerra Mondiale, quando gli ebrei devono avere paura. E adesso questi ragazzi registrano le memorie di questa signora anziana.
E vedo che adesso la sinagoga è comunque protetta dalla polizia.
Sì, c'è sempre la polizia, è difficile anche entrarci, anche quando c'è un concerto. Bisogna metterci in fila un'ora prima per la sicurezza.
Arriviamo alla sede dell'università. In attesa che inizi la sua lezione, Kati mi racconta come la crisi economica incida pesantemente sulla vita di tutti i giorni. Con il suo stipendio di circa 800 franchi al mese, diventa sempre più difficile pagare le rate dell'auto e della casa, rese insostenibili dalla svalutazione del fiorino. Ricorda con una certa nostalgia le sicurezze perdute dell'era comunista. Lavoro, casa e pensione garantiti.
Sicuramente è difficile abituarsi che uno possa prendere il posto di lavoro da un momento all'altro per la ristrutturazione della società, ma c'era un periodo dopo il cambiamento di regime, c'erano anche delle garanzie, c'era un periodo quando il lavoratore aveva sempre ragione, davanti al tribunale sei passato per via legale, aveva sempre ragione. Adesso invece trovo che sia proprio al contrario. Comunque le multinazionali, le società possono permettersi tutto, tutto. Qualche volta facciamo delle risate con i coetanei, soprattutto con le amiche, che Noi contavamo su, abbiamo calcolato di poter andare in pensione a 55 anni.
Ma adesso invece quando, a che età andate in pensione?
Se non sbaglio, perché non riesco neanche a seguire tutte queste riforme, poi se entra in vigore non può entrare in vigore, non si sa più. La mia generazione, ho 53 anni appena compiuti, andiamo in pensione a 65 anni.
Kati mi presenta infine la sua classe. Nonostante le difficoltà del contesto economico, le giovani generazioni conservano ancora intatta la fiducia nel futuro. Sentiamo Claudia e Ishvan.
Mi piacerebbe diventare una imprenditrice, soprattutto con un'azienda familiare, perché credo nella qualità e nella forza che questo tipo di attività può avere. Lei mi chiedeva cosa significa per me l'89. Non molto, allora avevo 3 anni, quindi non ho ricordi personali. Quello che mi hanno insegnato a scuola non mi dice più di tanto.
In Ungheria si sono aperte grandi possibilità e la chiave sta nel come verranno utilizzate, sia come paese, sia come individuo. Io sono nato in Ungheria e sono orgoglioso di essere ungherese. Sono convinto che usando bene queste potenzialità ci si possa ricavare un buon livello di vita.
Disillusione delle generazioni che lo hanno vissuto, fiducia di quelle che non erano ancora nate, l'89 ungherese deve ancora esaurire tutte le sue promesse.
Il lavoro che abbiamo appena ascoltato portava la firma di Manjula Bhatia. Potete riascoltarlo questa sera nella replica alle 19.30 su Rete2, potete scaricarlo dal podcast o potete andare sul sito della RSI e cercarvelo nella rubrica di Modem. L'indirizzo è www.rsi.ch/modem. Noi torniamo domani 8.30 sulla 1, 19.30 sulla 2.
Modem, Radio Televisione Svizzera. info.rsi.ch. Posta elettronica modem@rsi.ch.